Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Abramo, l'arameo errante, di lui si parla quando si vuol parlare della salvezza, quando si vuol parlare di Dio, del Dio di Israele, quando si vuol parlare di Gesù, sempre anche si parla di Abramo. Da questo comprendiamo quanto egli sia importante per la fede. Affidiamo a lui tutti i suoi figli, i figli di Israele e tutti coloro che per la fede si rifanno alla sua paternità.
Dal libro della Genesi, al capitolo 22esimo, i primi 19 versetti. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi, prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: padre mio. Rispose: eccomi figlio mio. Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede, perciò oggi si dice: sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Abramo tornò dai suoi servi. Insieme si misero in cammino verso Bersabea e Abramo abitò a Bersabea. Parola di Dio.
Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetti dall'8 al 19. Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per fede egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Per fede anche Sara, sebbene fuori dell'età, ricevette la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo aveva promesso. Per questo, da un uomo solo e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare. Nella fede morirono tutti costoro senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così mostra di essere alla ricerca di una patria. Se avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi. Ora invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non si vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città. Per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: mediante Isacco avrai una tua discendenza. Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti, per questo lo riebbe anche come simbolo. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 8, versetti 51-58. In verità io vi dico, se uno osserva la mia parola non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei: ora sappiamo che sei indemoniato, Abramo è morto, come anche i profeti. E tu dici: se uno osserva la mia parola non sperimenterà la morte in eterno? Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Rispose Gesù: se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno, lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero: non hai ancora 50 anni, hai visto Abramo? Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Parola del Signore. Ecco, abbiamo la libertà di muoverci fra queste scritture e anche oltre, attraverso queste scritture, perché Abramo è nominato, è raccontato, diciamo, lungamente, non solo nella Genesi, ma come vediamo è ripreso continuamente lungo tutta la scrittura, tutta la storia della salvezza. Nelle lettere di Paolo si parla di Abramo, per il problema dei gentili, se sono o no figli di Abramo, in che modo lo sono, eccetera. Abramo è sempre presente. Ecco, allora lascio a voi la parola.
Abbiamo appena letto in Matteo, nella pericope della resurrezione dei morti, che Gesù dice ai Sadducei: comunque non conoscete le scritture e neppure la potenza di Dio. Ecco, Abramo le letture non le conosceva, però la potenza di Dio l'aveva ben presente, perché sono convinto che lui sapesse che poteva benissimo sacrificare il figlio e riaverlo.
Quello che ha detto Stelvio, che è esposto nella lettera agli Ebrei e che avevamo anche un po' richiamato ieri sera nella lezione, mi sembra che sia ben preannunciato nel versetto 8 della Genesi che abbiamo letto stamattina, perché mi sembra proprio una punta, questa risposta di Abramo, una punta altissima in cui il Signore rivela cos'è la fede perfetta. Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Cioè, è proprio una questa frase è una luce grande sulla fede nell'onnipotenza del Signore e soprattutto la fede nel suo amore misericordioso.
Sento molto forte oggi la dimensione del viaggio, dell'andare, del cammino anche molto concreto sulla terra, con tutte le incertezze, le incognite che ha, e però certamente con la dimensione forte, forse ancora, della potenza e della fede, quindi della percezione di essere condotti, di essere portati verso una meta certa, però che lungo l'andare è ricco anche di incertezze, di necessità di riconfermare l'abbandono e la certezza. Compagna, mi sembra, di tutto questo è l'abbondanza della parola, di tutto quello che viene a noi invece, oltre che dal dono della conoscenza della potenza, è anche la parola.
Il racconto della Genesi è veramente un racconto di una grande intensità e così incarna in modo esemplare l'itinerario della fede di Abramo. Diciamo, Abramo in questo fatto sigilla definitivamente la sua fede in Dio e naturalmente dona una qualifica, ottiene una qualifica per il figlio che non viene più immolato ma qualificato come erede della promessa. Certo, l'ordine di Dio di immolare impone ad Abramo una cosa veramente, diciamo, che a prima vista sembrerebbe non degna del Signore, sembra smentire la sua promessa. Dio ha promesso, poi a un certo punto gli impone di uccidere l'elemento che costituisse la sua promessa, cioè e sembra anche violare quella moralità che Dio stesso aveva imposto al popolo di non immolare i figli agli dèi. Ecco, però questa è una prova che solo Dio ha potuto fare, solo Dio ha potuto gestire. Abramo ha soltanto obbedito in pienezza. Tutto questo invece costituisce un principio di spogliazione da una parte, spogliazione totale di Abramo, il figlio era tutto quello che aveva, e naturalmente dopo aver accettato di sacrificare il figlio, però Abramo lo riebbe, quello che ci ha donato quel magnifico esemplare della lettera agli Ebrei, dice che Abramo lo riebbe non più come figlio, ma semplice figlio, così come figlio che si ottiene da una normale generazione, ma come figlio della promessa. Quindi con questo episodio veramente lapidario, sia Abramo e sia Isacco ottengono una riqualificazione veramente meravigliosa. E quindi sia Abramo che Isacco vengono rivestiti di quella che è la grazia speciale di Dio e dei suoi.
Semplicemente rileggo un piccolo commento che avevo scritto a margine diversi anni fa sulla mia Bibbia riguardo sacrificio di Isacco, riguardo a questo racconto, come raccontato, in cui appunto non c'è nessuna parola di spiegazione di Abramo verso Isacco. Il commento dice così, un commento al versetto generale, al versetto 8, comunque: Isacco, che non ha ricevuto un ordine diretto da Dio, si fida ciecamente della parola di suo padre, come vuole la fede di Israele che si trasmette di padre in figlio. Mi sembrava molto bello. Poi un'altra cosa, ricordando sempre quel commento di Origene, ma anche Lutero poi, che rilegge tutta questa pagina immaginando cosa deve essere stato il travaglio del padre durante quel viaggio, e anche l'unisono tra il padre e il figlio, che è tanto sottolineato anche dai rabbini. E nel testo c'è una parola ripetuta tante volte, ma che poi è resa anche nella traduzione, e ripresero il cammino insieme, e di nuovo insieme, e di nuovo insieme. Questo Yachdav. E da qui che partono poi i commenti sulla unione di volontà del padre che immola e del figlio che è immolato. C'è anche quel Targum che si può rileggere, che dice: arrivati sul monte, quando Isacco viene legato e capisce che è lui la vittima del sacrificio, il Targum aggiunge, fa una lunga aggiunta che dice così: Isacco prese la parola e disse a suo padre: padre, legami bene, perché non avvenga che io ti dia dei colpi e ti sia invalidata la tua offerta e io non sia gettato nella fossa di perdizione nel mondo futuro. Gli occhi di Abramo erano negli occhi di Isacco, e gli occhi di Isacco erano volti agli angeli dell'eccelso, ma Abramo non li vedeva. Cioè, il figlio vede i cieli aperti, ma il padre no. Allora uscì una voce dai cieli e disse: venite, vedete due unici nel mio mondo. Uno sacrifica e uno è sacrificato. Chi sacrifica non esita, e chi è sacrificato porge il suo collo.
Ieri sera si parlava, anche ieri sera, della fede. Io ho pensato, tra queste scritture, dire una parola sulla seconda, cioè su come l'autore lettera agli ebrei, naturalmente parla ampiamente di Abramo, ma non solo. E questo capitolo 11, che è proprio il capitolo della fede, si apre con una frase molto importante, che le traduzioni sono anche un po' diverse, che è il primo versetto del capitolo e che mi sembra molto importante per capire che cosa intende l'autore quando dice, come io credo che si dovrebbe tradurre, che la fede è la garanzia delle cose che sono state promesse, delle cose future, ed è la prova delle cose che non vediamo. E come fa la fede a essere la prova delle cose che non vediamo? Lo dimostra il capitolo. Quando l'autore parla della fede come prova, intende i testimoni della fede. In che senso la fede è una prova di ciò che non possiamo vedere? nel senso che ci sono una serie di grandi personaggi che su questa fede hanno giocato tutta la vita, e qui in particolare oggi Abramo, e poi sfocia tutto il capitolo nel capitolo 12 all'inizio, dove l'autore presenta, anche qui secondo me non si dovrebbe tradurre un po' diverso, non lo dico io, ecco, dove presenta Gesù come il vertice, in particolare è il versetto 2, ecco, circondati da una nube così grande di questi testimoni, è un incoraggiamento, anche noi dobbiamo tenere gli occhi fissi su Gesù. E poi lo definisce così, tradotto un po' diversamente, che è il campione, l'archigos è il campione e l'esempio perfetto, il telios, della fede. E difatti poi dopo spiega in che senso Gesù è stato il campione e l'esempio perfetto della fede, perché pur avendo davanti, eccetera, non rifiutò l'obbrobrio, eccetera. Quindi presenta, a me mi sembra molto prezioso questo, cioè quando parliamo della fede, e qui la fede è presentata come una garanzia, una prova di ciò che non possiamo vedere, toccare, e qui si parla di quelli che hanno creduto, di quello che hanno fatto, cioè le grandi imprese che consistono in queste vite, in queste testimonianze, mi parla di testimoni, e sono un elenco, arrivando fino a Gesù, e fa vedere Gesù come il campione di questa fede. Guardando Gesù noi ci rendiamo conto, dice l'autore, di quello veramente che Gesù credeva, che per il quale si è offerto, e quindi abbiamo la prova, anche se le cose non le possiamo vedere, abbiamo delle prove concrete, delle garanzie sulla verità delle cose che sono state promesse. Io penso che si possa analogamente estendere questo poi nella nostra vita, ecco, questa diciamo è la cosa che penso, no? Le persone di fede, in qualche modo, che ci sono state per ciascuno, sono una prova, una garanzia. Guardate la loro vita, non è una vita che può non avere un risultato. Hanno vissuto così per fede. Tutto il capitolo, difatti, e qui comprendiamo ancora di più il motivo, ogni frase comincia: è per fede che Abramo fece questo, è per fede. Lui l'ha fatto, lui diventa il testimone, è lui la garanzia, è la prova.